occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Eccoci, eccoci qua alle 7.51 del mattino, quasi 52, ritornati dopo il ponte, benvenuti, bentornati, come state? Ci risiamo e soprattutto siamo carichi perché abbiamo spezzato le reni ai rave party! Evviva con virilissimo e pugnace ardimento la palude pontina dei giovinastri dediti al ballo e al consumo delle droghe è stata italianamente sgominata. Stop al ritmo! Che come insegna la saggezza popolare sta nel sangue dei neri che vengono qui a portarci via i nostri balli come fecero i Watussi importando l'Alligalli, Alligalli, Alligalli, Alliga. Ma adesso però la pacchia è finita, lo dice forte e chiaro il ministro Salvini. Pugno duro contro droga e illegalità. Ora, al netto del fatto che la competenza sul tema di Salvini in quanto ministro delle infrastrutture sarebbe al massimo quella di mettere i porta uova al posto del clinker sulle facciate degli edifici dove stanno gli anziani per silenziare un po' il frastuono dei BPM generati dai giovani drogati. Ecco, al netto di questo, ma quando senti un ministro dire pugno duro contro droga e legalità, ti aspetti che abbia dichiarato perlomeno guerra a Cosa Nostra, non ai rave party, e invece mannaggia no, a meno che a Corleone non facciano la cazzata di fare una tammuriata in piazza pompando un po' troppo le casse. Ma a Corleone si sa, si predilige il sottovoce, quindi pugno duro e legalità sì, ma dove si balla? E che brutta fine le mascherine, ma questo è già un altro capitolo e lo vediamo tra poco. Via, via dunque al decreto legge che introduce all'articolo 5 un nuovo tipo di reato che viene descritto come l'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico, che tu lo leggi e dici attenzione, perché questa roba qua non vale solo per i rave, questo decreto è perfetto per sgomberare finalmente Casa Pound. E invece no, sul dossier dell'occupazione abusiva di un bene dello Stato da parte dei fascisti c'è un post-it con scritto torno subito, idem per il raduno di Predapio, ma lì è diverso, lì la spiegazione l'ha data il ministro dell'interno, è una cosa, ha detto, che si svolge da anni, quindi come dire, ormai parte della nostra tradizione, un po' come la fiera degli obei obei, il carnevale delle arance, il parcheggio in doppia fila o l'evasione fiscale. Tutte belle tradizioni, dunque perché intervenire? Non fa una piega. Sia dunque applicato il protocollo di Maria Antonietta. Il popolo vuole abbassare le bollette? Diamogli l'abolizione dei rave party, priorità del governo insieme al tetto dei contanti, la cancellazione della presidenta, il ponte sullo stretto e l'amnistia dei medici Novax. Ecco, si potrebbe anche sorridere di fronte alla simpatica farsa, si potrebbe magari pensare che sia tutta una spettacolare cortina fumogena per distrarre l'attenzione dalle rogne quelle vere che accidenti non sanno come fare. Oppure la questione potrebbe essere anche letta in altro modo, e una buona lettura la da oggi Claudio Cerasa sul Foglio. Che cosa dice? L'agenda segreta della destra spiegata a un'opposizione che non la capisce, agitare bandierine identitarie dai rave al merito che scatenano reazioni ideologiche, così non si discute dei temi veri, cioè come trollare la sinistra. Scrive Cerasa, i primi passi del governo Meloni, al netto dei tratti di estremismo irreversibile che emergono con chiarezza di alcune scelte messe in campo dalla nuova maggioranza di centrodestra, mostrano con chiarezza la volontà esplicita da parte della leader di Fratelli d'Italia di affermare una netta discontinuità dell'esecutivo, non con il passato incarnato dalla stagione Draghi, ma con il presente incarnato da una fantomatica sinistra, il cui minacciosissimo profilo viene descritto da giorni con dovizia di particolari dalla stessa Presidente del Consiglio, attraverso un'operazione che potremmo brutalmente definire così: il trollaggio della sinistra. L'operazione è tanto semplice quanto diabolica, individua delle bandierine dal forte valore simbolico su cui scommettere, trasforma quelle bandierine in elementi identitari della tua agenda, fai di quegli elementi identitari gli argini contro il fantomatico populismo della sinistra, trasforma la sinistra nella parte politica che difende tutto ciò che lei sta combattendo e usa infine quelle bandierine come se fossero parti integranti di una cortina fumogena utile a nascondere le debolezze programmatiche della stessa coalizione di centrodestra. Mi viene da dire che la cosa non faccia una piega. Certo, il fatto che robe come queste siano elementi identitari, anzi identitarissimi, della destra al governo fa un po' rabbrividire, ma intanto l'agenda continua. Ieri il giornale titolava sistemati gli sballati, ora tocca ai fannulloni, che sembrerebbe una rappresaglia contro Salvini, e invece no. Di che cosa si parla? Di quello che troviamo oggi sui giornali, ovvero il licenziamento annunciato di tutti i navigator, ma adesso ci arriviamo. Io ho fatto una battuta su Salvini che non piacerebbe sicuramente a Sallusti, che oggi se la prende con Gramellini, perché Gramellini ieri aveva scritto con la nomina vice sinistra ministro dell'amico Rixi, chiamato ad occuparsi di ponti e cantieri, Salvini avrà tutto il tempo di organizzare il suo rave occupando notizie abbandonate e paure in disuso, la stessa strategia che usò quando stava con Conte, cioè mettere una persona di fiducia al ministero così da liberarsi della noia del governare, andarsene in giro sui social a fare quello che gli piace, cioè baccano intorno a qualsiasi argomento capace di restituirgli il consenso perduto. Come reagisce oggi Sallusti, il caffè fascista all'olio di ricino, manganellate di Gramellini dal giornale della ZTL milanese, cioè il Corriere della Sera, sul ministro delle infrastrutture? Ma a proposito dell'operazione di trollaggio, oggi Libero, ma anche gli altri giornali della destra ci vanno a nozze, ma questo lo vedremo riaprendo la seconda parte del Demone del Tardi tra pochissimo. Intanto i titoli del GR e poi torniamo qua, non ve ne andate. sei minuti dopo le 8 e ripartiamo da qui, ripartiamo da I Will Follow, naturalmente YouTube, non lo facciamo perché possiamo prendere spunto per dire anche voi siate follower del Demone del Tardi, seguiteci tutte le mattine sulle frequenze di Radio Popolare, ma perché Bono oggi lo troviamo su diverse prime pagine dei giornali, perché è uscita l'autobiografia del cantante degli U2, una storia personale e in musica che si apriva proprio così con il pezzo d'apertura di Boy, il primo album della band. C'è Bono, ma accanto a lui c'è anche Julia Roberts sulla prima della stampa per il racconto e la rivelazione che la Roberts ha fatto, ovvero che a pagare le spese del parto ai suoi genitori, il parto che consentì la nascita di Julia Roberts, fu Martin Luther King. Lo ha svelato, lo ha raccontato alla stampa, fu proprio Martin Luther King ad aiutare i suoi genitori a pagare le spese del parto. Martin Luther King, naturalmente santo subito, non solo per tutto quello che ha fatto sul piano dei diritti civili, ma anche per aver consentito la nascita di Julia Roberts a questo punto. Ma torniamo là dove ci eravamo lasciati, ovvero a quella chiave di lettura sulle azioni del governo che oggi il direttore del Foglio propone, ovvero una serie di azioni semplici che puntano a piantare bandierine identitarie per trollare la sinistra. Una chiave di lettura interessante, poi la potete condividere o meno, ma intanto vediamo come i giornali della destra entrano in azione per il trollaggio permanente della sinistra. Naturalmente si riparte dai rave, il titolo di Libero, il diritto di rave, la sinistra allo sballo, rivolta contro la legge che vieta i raduni abusivi a base di droghe, ma non solo. Attenzione, perché si parte da qui e poi c'è il delirio ecologista denunciato da Vittorio Feltri. In Germania ora combattono pure le ambulanze, con Feltri che dice che gli ecologisti bloccano le ambulanze impedendo alle ambulanze di salvare vite. Ma c'è di più, c'è la denuncia di Renato Farine, il caso in Francia, il giudice ordina distruggete le statue dei santi. Pensate un po', a questo punto ci vorrebbe un'operazione speciale di desatanizzazione della Francia che vuole distruggere le statue dei santi. E poi Libero si occupa del ciclone Sgarbi sul governo, ma questo lo vediamo dopo. Intanto andiamo avanti con il trollaggio. Se Libero riparte dai rave, il giornale si occupa dei migranti. Zitta zitta, l'Europa ci rimolla i migranti, schiaffo in arrivo. E poi eccola qua di nuovo l'ideologia green che ha fatto solo danni. Chi lo dice? Il sottosegretario Ferrante. La pagina dei sottosegretari è meravigliosa, ce la teniamo tra un attimo. Ultimo ma non ultimo, la verità: ci vogliono sempre ostaggi del Covid, degli sciamani della puntura non si rassegnano. Chi sono gli sciamani della puntura? Naturalmente gli scienziati, una setta che chiede per i colleghi la lettera scarlatta e la rieducazione. Non sono ricercatori, sono sacerdoti, non è una comunità di studiosi, è una setta di illuminati. Ancora una volta pare di stare in un romanzo di Dan Brown, e infatti si chiama in causa anche la Chiesa, per voce del vescovo di Pavia, che dice: Chiesa timida sulla pandemia, ora basta limitazioni. Tutto questo nel giorno in cui vengono riammessi in corsia gli amnistiati medici Novax, e denuncia Belpietro, le evidenze scientifiche non contano più, cosa che fa molto ridere. La Verità mette in prima pagina anche Lorietta Berti, che non ti aspetti, con le sue ricette afrodisiache, il film mancato con Tinto Brass. Ma lasciamo la questione lì, riprendendo invece i titoli principali di oggi, che naturalmente a ruota, a proposito di trollaggi, stanno tutti quanti sul tema dei rave party, di cui ci siamo occupati peraltro in apertura. Riprendo e faccio mie in qualche modo le parole entusiaste dell'amico Luca Fois, che giubilando ha scritto: incredibile, appena hanno abolito i rave party la mia bolletta è scesa del 60%. Evviva ragazzi, scendono anche le bollette grazie all'abolizione del rave party, perché evidentemente i malandrini attaccavano danno le spine per le casse in modo abusivo alla nostra corrente, facendo levitare le bollette. Ma intanto fermeremo solo i rave. Chi lo dice? Lo dice il ministro dell'interno Piantedosi, intervistato da Fiorenza Sarzanini sulle colonne del Corriere della Sera. Tra poco lo vediamo. Il microfono invece se ne stava andando come un rave, ma è tornato. Rave, una legge liberticida, è il titolo che fa invece oggi La Stampa. No alla legge Manganello, questa è Repubblica. Galera per i ragazzi, legge scritta con i piedi. Il Fatto Quotidiano, va de retro il titolo del Manifesto. Norme liberticide vogliono colpire il dissenso. Dicevamo che il Corriere della Sera oggi intervista, a proposito di questo, ma non solo di questo, il ministro dell'interno Piantedosi. Che cosa dice Piantedosi? Allora, scusate, sul microfono continua andare e venire, adesso è di nuovo tornato. Allora, alla Sarzanini innanzitutto gli chiede: ma ministro, era proprio necessario tutto sto casino? E lui risponde: dobbiamo garantire che i giovani possano divertirsi senza esporsi a pericoli per la loro incolumità, e poi tutelare gli imprenditori che subiscono la concorrenza di chi agisce in spregio a qualsiasi regola. Quindi tutela per i giovani, ma anche per gli imprenditori, evidentemente quelli delle discoteche. Trovo invece offensivo, aggiunge Piantedosi, attribuirci la volontà di intervenire in altri contesti in cui si esercitano diritti costituzionalmente garantiti, a cui la norma chiaramente non fa alcun riferimento, rispondendo direttamente all'ex ministro Orlando, che invece aveva detto: attenzione, perché dietro a quella norma lì si può celare qualunque tipo di intervento. Orlando, che oggi viene intervistato invece dalla Stampa. E allora la Sarzanini, di fronte a tutto questo, gli dice: beh, ma in una settimana lei ha inviato una direttiva alle navi ONG, bloccato una manifestazione all'università, ordinato lo sgombero di un rave, e perché Predappio non siete intervenuti? Risposta di Piantedosi: si tratta di una manifestazione, una pagliacciata che deploro nella maniera più assoluta. Si svolge da anni senza incidenti e sotto il controllo delle forze di polizia. Eccola qua la risposta. E beh, è una cosa che si svolge da anni, quindi fa parte della tradizione, e dicevamo prima, un po' come la sosta in doppia fila o l'evasione fiscale, e quindi perché intervenire? E allora la Sarzanini però resta sul tema e gli dice: non crede che ci sia in giro una nostalgia pericolosa? Lui si schernisce e dice: abbiamo gli anticorpi per sconfiggere chiunque voglia andare in un'altra direzione. E allora la Sarzanini gli cita un altro episodio, che è quello dell'intervento alla Sapienza. Crede davvero che alla Sapienza fosse necessario l'uso della forza? Risponde Piantedosi: c'era da impedire l'assalto a un convegno regolarmente autorizzato. Notare la parola assalto. Le forze di polizia sono intervenute per evitare il contatto rischioso tra gli organizzatori del convegno e i manifestanti. Io continuerò a garantire che nelle università, nelle piazze, nei confronti pubblici, ognuno possa liberamente manifestare il proprio pensiero in piena sicurezza. E allora, siccome non molla l'os, la Sarzanini gli dice anche: beh, perché non siete non avete garantito questo diritto allo stadio di Milano quando i capi ultra dell'Inter hanno sgomberato la curva? E qua Piantedosi dice: in alcuni casi, se la forza pubblica non interviene nell'immediatezza, è solo perché viene effettuata una valutazione ponderata sul rischio di tale scala. E cosa usa come scudo? Seul, ovvero la tragedia che c'è stata nelle celebrazioni di Halloween. La tragedia di Seul insegna che la calca può portare a conseguenze drammatiche. Poi gli viene chiesto anche della questione delle ONG. Domanda Fiorenza Sarzanini: a largo dell'Italia ci sono due navi cariche di migranti, consentirete loro lo sbarco? La risposta di Piantedosi è questa qua: abbiamo agito sin da subito per dare un segnale immediato agli stati di bandiera, non possiamo farci carico dei migranti raccolti in mare da navi straniere che operano sistematicamente senza alcun preventivo coordinamento delle autorità. Tradotto in modo secco: noi non ci faremo minimamente carico dei migranti che dovessero sbarcare sulle nostre coste a bordo delle navi di organizzazioni non governative. Naturalmente oggi c'è un grande dibattito aperto sui giornali a proposito del decreto che riguarda i rave. Abbiamo già citato l'intervista alla ex ministro Orlando sulle colonne della Stampa. Vogliono solo reprimere chi protesta, usano il bazooka contro le formiche, dice Orlando, e la Stampa ospita anche un'intervista al filosofo Umberto Galimberti che allarga lo sguardo e dice: la tolleranza zero fa male al paese, così la destra svela la sua vera natura. Galimberti, che analizza gli interventi del governo, mandano messaggi forti ai loro elettori per compiacerli, attaccano i ragazzi, ignorano Predapio, gli ultra dell'Inter e non muovono un dito contro Casa Pound. Insomma, ha fatto un po' il riassunto degli argomenti che citavamo questa mattina. C'è anche Repubblica che invece oggi intervista l'ex sindaco di Milano, ma in veste di giurista, Giuliano Pisapia. Una norma inaccettabile, dice, può essere usata per ogni protesta, il nuovo reato inutile, controproducente, coi giovani serve più dialogo e meno repressione. Mentre invece il Fatto Quotidiano si rivolge ad Harry De Luca, che usa un'espressione letterariamente bella ma anche efficace: l'antiraduno è uno schedario della gioventù, un'espressione che quasi parafrasa il seminario sulla gioventù con cui Aldo Busi titolava il suo primo bellissimo e fortunatissimo romanzo. Dicevamo però che c'è un largo capitolo che riguarda i sottosegretari, perché abbiamo visto poco prima del ponte la lista dei ministri di Halloween e poi c'è stato il salto di scala con i sottosegretari. Oggi il Fatto Quotidiano ne mette tre in prima pagina e si occupa nello specifico di loro. Il primo è Augusta Montaruli, neo sottosegretaria all'università, appassionaria di Forza Italia, condannata a 1 anno e 7 mesi per peculato nell'appello bis sul processo per la Rimborsopoli piemontese. Lei si è sempre detta innocente, gli acquisti si è difesa erano per la sua attività politica, e allora si analizza la lista della spesa, perché si fa presto a dire spese pazze. Negli scontrini che hanno messo nei guai la neo sottosegretaria all'università c'erano vestiti griffati Hermès, articoli di pelletteria, tra cui una borsa borbonese che immagino sia una roba di pregio, scusate la mia ignoranza sul tema delle borse, cristalli Swarovski, strenne natalizie, lavanderia, sigarette, 6.000 euro per uno studio sulla propria reputazione social, 4.800 per un corso sull'uso dei social network e poi spese di ristorazione, tra cui piadinerie, gelaterie, fast food e pub. Ma più che altro si ricorda alcune foto riemerse dal web che ne ricordano la gioventù, tra cui un pellegrinaggio, guarda un po', a Predapio, in un corteo pieno di croci celtiche, perché i cortei a Predapio, l'ha ricordato Piantadosi, si fanno da tanto tempo e quindi sono tradizione. La Montaruli che mal digerì, non a caso, la svolta di Fiuggi del ritrovato Gianfranco Fini. Poi l'altra sottosegretaria di cui si occupa invece Marco Lillo e Wanda Ferro, sottosegretaria agli interni, perché nel suo passato non c'era una foto a Predapio, bensì un flirt con un esponente, un boss della mafia, Luigi Sparacio, Don Luigi Sparacio, detto Gino, boss della mafia messinese. Lei ha sempre detto di non aver mai saputo nulla dei trascorsi criminali dell'ex fidanzato. La sua storia politica invece è all'insegna dell'antimafia. Il terzo di cui si occupa oggi il Fatto Quotidiano invece è uno dei tre sottosegretari alla cultura, perché c'è un tris di eccezione. Quello di cui si occupa il Fatto è decisamente il migliore: Gianfranco Mazzi, deputato di Fratelli d'Italia, che vanta in curriculum al fianco di Mogol e Morandi il progetto della Nazionale Cantanti, che contribuì ottenne la direzione artistica di Sanremo per 6 anni dal 2004, ma soprattutto, che si legge nel curriculum, nel 92 ha promosso un incontro tra Morandi, Eros Ramazzotti e Michael Jackson, e che nel 2003 a Baghdad ha portato aiuti umanitari con Morandi e Luca. Barbarossa se ne occupa il fatto in virtù del suo posto in consiglio di amministrazione all'Arena di Verona e di possibili conflitti di interessi, ma dicevamo che è decisamente il più il meno interessante tra i tre sottosegretari alla cultura, perché il secondo chi è la Borgonzoni, ve la ricordate, che era la delfina di Salvini, che cercò di diventare governatore dell'Emilia Romagna e che all'epoca si vantò di non leggere un libro da 3 anni, per cui il sottosegretariato alla cultura considera un premio alla carriera dell'Università della Strada. Il terzo invece è Sgarbi e oggi Libero esulta in prima pagina: il ciclone Sgarbi arriva sul governo e che cosa fa? Arruola pure Morgan. Eccolo qua il flirt che avevamo visto in campagna elettorale tra i due anarchici pensatori. Si definisce così Morgan, un intellettuale anarchico, e dice che il suo primo provvedimento sarà portare musica italiana alla radio, ma soprattutto tributa gli onori del caso al suo mentore Sgarbi. Per me, dice oggi nell'intervista a Libero, è come Pasolini e Leonardo da Vinci messi insieme. Perché dice questo? Perché mi considera un poeta. Questa dunque, solo per accenni, la giostra dei sottosegretari che a partire dalla fine settimana entrano ufficialmente in carica. Ma intanto, visto che mancano solamente 6 minuti alla conclusione della rassegna stampa del Demone del Tardi, andiamo a vedere altre cose che troviamo sulle prime pagine dei giornali, naturalmente gli esteri, con il innanzitutto Mosca, altre accuse sul Nord Stream. Qui siamo sulle colonne del Corriere della Sera: Peskov minaccia Londra, Medvedev torna ad agitare l'atomica. Medvedev è come uno di quei barman che shakerano in modo acrobatico l'atomica di fronte alla clientela per far vedere come sono bravi. I russi intanto allargano l'evacuazione di Kherson. Anche la stampa ne scrive: Putin minaccia Londra, pagherà i sabotaggi, solo la nostra vittoria tutela dal conflitto mondiale. Insomma, le regole di ingaggio, il piano della trattativa moscovita è un po' questo: o ci fate vincere o sarà conflitto con quello che agita l'atomica. Ma intanto attenzione, perché dall'altra parte si scrive del grande freddo tra Biden e Zelensky, con il presidente americano irritato dalle richieste di armi di Kiev e dalla poca gratitudine per gli aiuti, distanza anche sui colloqui di pace per la tregua. Il leader ucraino si rifiuta di trattare con Putin, scrive Alberto Simoni sulle colonne della stampa, mentre intanto bisogna vedere se e come cambierà la posizione americana alla luce della tornata elettorale di midterm. Ne ha parlato in modo molto più competente di quanto non possa fare il sottoscritto Lorenzo Roberto Festa nella rassegna stampa internazionale di questa mattina. Intanto su Repubblica un segnale d'attenzione a proposito dell'avanzata dei repubblicani, in particolare sulla California. Andiamo a pagina 12 di Repubblica. L'avanzata repubblicana nella California liberal, e ora i Dem hanno paura, lo stato più ricco degli Stati Uniti, ma anche lo specchio della loro crisi. Qui si candida la speaker Pelosi, eppure il suo probabile successore di destra, mentre a Los Angeles un miliardario insidia la sinistra. Un pezzo del racconto delle elezioni di midterm, il cui esito e i cui esiti dell'esito vedremo poi nelle settimane a venire. Si scrive molto di Israele oggi sulle prime pagine, l'avete sentito anche nel nostro giornale radio, perché il successo dell'ultradestra spinge Netanyahu verso il ritorno, e per connettere quanto va accadendo in Israele alla guerra tra Russia e Ucraina, scrive il Foglio in prima pagina: Israele per la giacca, gli ucraini invocano il sostegno di Gerusalemme e sperano in un governo più deciso. Detto in altre parole, sembrerebbero dovrebbero tifare per Netanyahu. Naturalmente si scrive anche delle elezioni brasiliane. Bolsonaro ignora la sconfitta e intanto i suoi camionisti paralizzano il paese. Bolsonaro ignora sì la sconfitta, ma nel frattempo ha dovuto anche ammetterla, mentre il Sole 24 Ore oggi ci riporta in Italia e ci riporta sull'eterna partita della privatizzazione di ITA, con Lufthansa pronta a rientrare dopo lo stop di Giorgetti all'esclusiva con Certare. Se Air France prende atto, la compagnia tedesca è interessata in caso di vera privatizzazione. La decisione del ministro dell'economia Giorgetti di non prorogare la trattativa in esclusiva con il consorzio guidato dal fondo Certares per la vendita di ITA Airways riapre la partita con gli altri pretendenti a rifarsi avanti. È stata in particolare Lufthansa, incordata con MSC. Monitoriamo l'ulteriore processo di vendita di ITA, rimaniamo interessati a una vera privatizzazione della compagnia aerea. Sulle privatizzazioni italiane ci riporta anche il Domani, che apre sì sulla norma liberticida sui rave party, che dice anche un po' provocatoriamente Daniela Preziosi ridà al PD la guida dell'opposizione, ma dicevo ci riporta sulle privatizzazioni perché Autostrade rischia di nuovo la revoca della concessione, ne scrive a pagina 7 Vitalba Azzolini. È un po' complessa la natura giuridica del tema. Nella sostanza il governo Draghi ha usato la Cassa Depositi per ricomprare assieme a due fondi il controllo di Autostrade dai Benetton, ma una sentenza del TAR che si rivolge alla Corte di Giustizia Europea rimette ora tutto quanto in discussione. Tornando alla prima del Sole 24 Ore, c'è anche in taglio alto la notizia del maxi processo in Sicilia sulla mafia dei Nebrodi, 91 condanne per le frodi perpetrate nei confronti della UE. A proposito di condanne, andiamo sulla prima del Messaggero, perché il Messaggero ci riporta invece ad Amatrice, 5 anni a chi gestì il lavoro dell'hotel crollato. 5 anni e 6 mesi a chi gestì appunto i lavori dell'hotel Roma crollato. Condanna in primo grado per l'unico imputato ancora in vita, l'84enne ingegnere Ottaviano Boni. Nella notte del terremoto del 24 agosto del 2016 la struttura ricettiva collassò causando la morte di 7 persone. Il Messaggero che dà conto anche della insoddisfazione amara da parte dei familiari delle vittime. Il Messaggero mette in prima pagina anche la svolta di Elon Musk a proposito della doppia spunta blu, rivolta VIP, dovranno pagare $8 al mese. Molto divertente, molto popolare il botta e risposta che c'è stato tra Elon Musk e Stephen King a proposito dei $20 che Elon Musk, appena insediato a Twitter, avrebbe chiesto a tutti gli utenti certificati per continuare a mantenere la spunta blu. La trattativa ha portato immediatamente Elon Musk a rilanciare, e se facessimo $8, insomma, sembra quasi un mastrota che ce l'ha fatta Elon Musk alla guida di Twitter. Ma siamo arrivati, mannaggia, praticamente alla fine della puntata. Allora vi cito una storia che troviamo sul Corriere della Sera a proposito di impazzimento dell'ideologia green, come scrivono i giornali della destra. Il Corriere della Sera racconta di Andorra, il paese ligure senza acqua dolce da oltre 4 mesi, perché il mare è entrato nei pozzi asciutti a causa della siccità. Il Corriere della Sera ci riporta anche a San Siro, alla curva dell'Inter, dove è stato comminato il primo DASPO, e poi si raccontano le minacce di Boiocchi al telefono con il dirigente interista. Ora vediamo che succede, gli ultra e le pretese su biglietti, trasferte e calciatori. Ma parliamo di calcio, quello vero, perché il titolo della Gazzetta dello Sport si rifà all'altra milanese, il Milan, per cui serve un ruggito questa sera in Champions. Ultima notizia che vi riferisco è quella che ci riporta invece alla raffineria di Priolo, e la troviamo in questo momento sull'home page del Corriere della Sera, perché della raffineria di Priolo si è occupato anche il Wall Street Journal. Il petrolio russo elude le sanzioni americane esportato tramite una raffineria in Sicilia, qual è? Proprio quella di Priolo. Con questo io vi saluto, ci sentiamo come sempre domani mattina con il Demone del Tardi, la linea adesso alla GR in breve delle 8:30. Ciao e a domani.